Se prendiamo il biennio 80-81, io per esempio nell'80 stavo un'altra volta in ospedale, ma in ospedale con i poliziotti nella stanza, le cose eccetera. Le notizie che arrivavano in quel momento era come di una specie di tsunami. Per darvi l'idea, era come se si fosse data la stura a un qualcosa che, dopo averne fatte più di Carlo in Francia, poi denunciare i propri compagni, i capi che magari denunciano i seguaci, i simpatizzanti. Mi viene in mente adesso il caso di un certo Viscardi, che era stato arrestato, mi pare, per una delle sigle, non è che sia quella che era di prima linea, e che è messo dentro in questa condizione, eccetera, reagisce completamente, no? Sentendosi, non credo sia stato torturato, sotto un dominio pieno e incontrollato, fa questa scelta cosiddetta del pentitismo e passa dall'altra parte. Ma cioè anche la misura definisce, cioè questo poi lo portavano nelle macchine della polizia per andare a ritrovare quelli di cui non si ricordava il nome. Me lo ricordo poi in particolare perché lui portò la polizia perfino a Terni, che era stata, no, la mia città, a ritrovare un medico che si chiamava Quinto e non ricordo più il nome, che insomma era amico di amici di compagni e che l'aveva curato quando lui era ferito. La cosa è arrivata al punto che questo dentro una macchina ha portato i carabinieri fino a Terni, dove quello poi si è fatto 2 anni e mezzo di galera, non so. Ce n'erano così. Allora, in questo clima c'era quindi una specie di sensazione in cui tutta una rete con dei punti, questa specie di reticolo, no? Quello che permetteva poi di, nelle giornate d'aprile, andare a sapere dove erano i covi del lavoro nero, quello che ha messo paura agli altri perché sentivano che c'era come nella stiva della gente che sabotava, faceva buchi e soprattutto che li curava, li guardava, conosceva. Tutto questo era completamente esaltato, perché si moltiplicavano questi arresti, c'erano ondate di arresti, 250, 350, Spataro era un re di queste cose, teneva la gente a marinare, non avevano più posti, avevano messo dei gran container in quel maledetto cortile di via Fate Bene Fratelli, c'erano dei container, gente lasciata lì a marinare. E mi fa venire in mente Il pozzo e il pendolo di Poe, in cui c'è il personaggio che il pendolo gli arriva sempre più vicino alla pelle, poi una luce accecante, una mano si tende, lo salva in quel caso, e Poe conclude: i crociati erano entrati a Cadice, mi pare. Ecco, arrivava il dottor Spataro che diceva: parliamo. E anche senza una tortura fisica c'è stata gente che in quel momento si affidava. Allora, in questa situazione esistevano centinaia, qualche migliaio di persone che ormai era un po' allo sbando. Chi prendeva il treno la sera a Milano, arrivava a Reggio Calabria e riprendeva il treno per passare la notte. Chi cercava sempre più difficili rifugi, ricoveri, documenti prestati, eccetera. Chi c'era gente che dormiva nei boschi, nelle cose, cioè. E poi chi può, ci sono i catamarani, le avventure. C'era una situazione di questo genere. Al limite le armi restavano, perché almeno le proprie uno se le teneva. Insomma, c'è come una diaspora un po' alla disperata nei punti più diversi del mondo, molti verso paesi dell'America Latina, svariati, Messico, cosa, Nicaragua, e poi la gente nel Medio Oriente, lo Yemen, di qui e di là. Beh, noi, passo a dopo quell'evasione sanitaria che io feci, no? Poi io e poi con appresso Lucia e Linda eravamo arrivati in Danimarca, perché le reti della solidarietà, dove sai che c'è un amico di amici, ma pensando che da lì saremmo andati, comunque era un lontano da dove, no? In questa situazione io li proietto come l'abbiamo vissuta noi. Arriva con questi tantam dei mass media, delle voci eccetera, che proprio in Francia, chi l'avrebbe pensato, si era aperta una sorta di opportunità, e che c'era questo dramma settennale dell'elezione del Presidente della Repubblica e questo Mitterrand che era l'ultima volta che poteva provarci dopo tre volte che era stato candidato, e quindi era per lui proprio un appuntamento spasmodico. In questo, con un'intuizione forse forte, dovendo drammatizzare l'alternanza, cioè spettacolarmente faccio il contrario di quello di prima, e quello di prima era Giscard d'Estaing, che invece era proprio portatore, era stato di quello che si chiamava lo spazio giudiziario europeo, quello che poi sarà firmato 10 anni dopo, la Convenzione di Strasburgo, e quindi c'erano stati dei casi anche spettacolari in cui l'estradizione era quasi automatica, cioè se la giurisdizione è preposta a una verifica, a un controllo di conformità in punto di diritto, come era la Chambre, emetteva un avviso favorevole all'estradizione, non che invitasse a farla, cioè che diceva niente osta dal punto di vista di diritto, e poi il decreto veniva firmato nella notte dal capo dello Stato, capo del governo, ministro della giustizia, ed eseguito nella notte stessa. I ricorsi non erano sospensivi, quindi dopo magari c'era il Consiglio di Stato che diceva che era stata, ma la cosa era fatta, quindi doveva fare il contrario, e puntava molto su quelle che vennero chiamate con termini mediatici le riforme che non costano. La più spettacolare fu l'abolizione della pena di morte, e le altre che venivano appresso, ma c'era un punto di questo programma: mai più estradizioni politiche. France, terre d'asile. Come potete capire, la cosa poteva significare tutto. Mai più estradizioni politiche nel senso motivate da una ragion politica o politicantesca o di Stato o di non so che, o politiche intendendosi dei politici. E il mai più, quanto va? Jamais plus extradition politique. E France terre d'asile, ma questo l'avevano sempre detto tutti, no? Nel nome De Gaulle, il primo. Quindi era e non era, però funzionò come un tantam, e uno dice, beh, insomma, qualsiasi cosa ne pensiamo, lì si può andare, magari per riposarsi e ripartire, magari per stare, insomma, è una specie di fazzoletto, di zattera, dove, e quindi c'è come un effetto appel d'air, no? Che si rompe una lampada, c'è il vuoto, il pulviscolo si precipita dentro, e così come noi, e evidentemente un sacco d'altra gente ha cominciato a mettersi in moto, per cui è come una specie di controemigrazione centripeta che comincia ad arrivare in Francia. Questo mi pare il dato. Non credo che mi posso mettere a parlare delle soggettività né di tutte le più variegate esperienze, meno che mai delle soggettività nel senso delle correnti, cose, posizioni, eccetera, non sarebbe proprio non finire più. Io insisto un po' come un disco rotto, e questo è una vexata question, nel dire che non c'è e non c'è mai stata una virgolette dottrina Mitterrand, perché quant'altri mai Mitterrand era di una capacità di essere proteiforme tutta la sua vicenda. E Mitterrand, questa, diciamo, chiamiamolo intendimento tradotto in un punto programmatico di campagna elettorale nell'81, l'ha argomentato nei modi più diversi. Allora, io ho sempre trovato che dire da parte, diciamo, nostra in senso largo, i nostri avvocati, i nostri difensori, c'è una dottrina Mitterrand, e citare sempre una frase che Mitterrand disse ad un certo momento a un congresso nazionale della Lega dei diritti dell'uomo, che in Francia ha tutta una storia, è importante. Esistono, si calcola, 300 italiani, era per difetto, l'avrete sentita, che sono usciti da questa spirale terribile delle forme di terrorismo e di lotte armate e di polizie, eccetera. Sono situazioni eccezionali. Noi diciamo che dal momento che sono usciti dall'ingranaggio, quelli che sono usciti dall'ingranaggio, che sono venuti da noi, che non violano la legge francese, ma quello è evidente, se ti beccano per fare una rapina lì, non è che tutti gli amministratori prevedeva l'impunità, l'immunità. che non utilizzano il nostro territorio come base arriere, come retrovia per portare delle azioni frontaliere, come alludeva ad altri movimenti, contro il loro paese d'origine. Noi, stanti queste considerazioni, non li estraderemo. E non parla né di sangue, di non di sangue, eccetera, dice così, quindi va bene, no? Sì, noi non li estraderemo. E un giorno l'Italia, quando, così come ha fatto la Francia del generale de Gaulle, di risolvere nel modo classico queste situazioni di eccezione che possono prodursi in periodi particolari, anche in stati perfettamente democratici, eccetera, la Francia, con 4 successive amnistie, ha chiuso il capitolo della guerra d'Algeria, amnistiando alla fine anche quelli che erano condannati a morte per l'attentato fallito a De Gaulle, al Petit Clamart, insomma, in cui tiravano raffiche di mitra, no? Quindi l'Italia un giorno capirà che, così come noi abbiamo potuto ringraziare dei paesi come la Svezia e l'Italia che hanno accolto fuggiaschi di ogni tipo, l'Italia capirà. Grosso modo, l'ho un po' allungata, ma è questa la frase. Cioè, benissimo. Ma come tu dici, questa è la dottrina Mitterrand, saltavano fuori altri di tutti i bordi, ma anche della sinistra, dicevano: eh no, perché c'è quest'altra frase in cui il presidente Mitterrand ha detto purché non si siano macchiati di reati di sangue. E non è che loro se l'inventavano, l'aveva detta davvero in un'altra occasione. Le aveva detto: salvo quelli con reati di sangue. Quindi aveva detto un'altra cosa, allora, che c'erano due dottrine. Un'altra volta lo sentii anch'io in televisione, disse: sì, ma questo non è un problema perché si sta discutendo una cosa che ancora non è veramente entrata negli usi, ma nei processi di integrazione europea si arriverà al punto che qualcuno potrà richiedere di scontare la sua pena nel paese dove si trova, tipo lo prendono in Belgio, invece che essere estradato sconterà la sua pena in Belgio. Cioè, ne ha dette di tutti i colori per gestire questo tipo di politica. Punto 2. Quali potevano essere i suoi moventi? Mitterrand, nella campagna prima dell'81, certamente aveva interesse a marcare, era allora la logica dell'alternanza, tutti i punti che potessero sul piano spettacolare segnare la differenza con 21 anni, quanti erano, diciamo, di regime gollista e post-gollista, con poi il seguito liberale di Giscard. Che Giscard, sul terreno dei cosiddetti diritti civili, essendo un liberale, era stato poi quello durante il cui settennato ci fu la legge sull'aborto. Quindi anche Giscard su certi terreni si era caratterizzato come un modernizzatore sociale, sul terreno appunto di questi che venivano chiamati i diritti civili, no? Ma sul terreno giudiziario era stato proprio, simboleggiava la politica di integrazione europea, Convenzione di Strasburgo. Quindi Mitterrand fa proprio il contrario, anche perché c'erano poi ancora delle cose vive, la campagna che aveva sconquassato. A livello d'opinione, poi, quando stai su quel terreno, le cose contano. A proposito dell'estradizione di Piperno, poi quelle altre estradizioni che c'erano state all'epoca, tutte storie, Donat Cattin, quelli altri, insomma, era qualcosa che poteva aggregare. E quindi c'era questo pacchetto di misure definite da qualcuno le riforme che non costano, e quindi abolizione della pena di morte. E poi c'è l'abolizione delle carceri speciali, dei quartieri di haute sécurité, che poi è stata solo una cosa nominale, hanno cambiato nome. L'amnistia, perché ci fu un'amnistia limitata per la quale uscirono tutti i compagni che poi sono stati i gruppi fondatori storici di Action Directe, altre cose del genere, tutto un pacchetto di cose di questo genere gli hanno portato evidentemente la possibilità di aggregare questa maggioranza con cui inizia. Ma perché la cosa ha tenuto in realtà, salvo degli strappi, anche passando attraverso Chirac, eccetera? Perché sono stati i suoi strateghi della polizia che grosso modo avevano questa posizione. Monsieur le Président, qui questi italiani sono valutati tra i 700 e i 1000, che noi lo sapemmo subito dagli avvocati, un'esultanza dicendo: allora c'è un sacco di gente che l'ha scampata. E questi qui ci interessa soltanto che escano au grand jour, allo scoperto, che noi gli possiamo offrire un ubiconsista e loro dicano: mi chiamo così e abito là. La cosa che per loro era terribile è che ci fosse appunto nell'ombra una tribù delle talpe. Erano più quelli che dicevano: ma se acchiappiamo uno e lo estradiamo, quegli altri partono come gli uccelli sul ramo se il cacciatore spara, o peggio. Io credo che lui abbia avuto l'ossessione di non importare, perché poi c'era stato il problema già prima dei tedeschi, Croissant, quando fu estradato Croissant, l'estradizione di Croissant fatta nella notte, eccetera, ancora sotto Giscard, ma ci furono scontri di 2 giorni e non è che fossero quelli strettamente filoraf, tutta l'area di Guattari, dei cosiddetti creativi, dei libertari, di ogni corrente, e ci fu un casino. Allora lui doveva avere l'ossessione di non importare il, uso dei loro termini, tra virgolette, fenomeno tedesco, e figura di quello italiano che era numericamente in Francia. E i primi che gli dicevano queste cose, questa riga, erano proprio i tecnici di questa storia là, i quali, perché vengo a un punto, perché ne parlo con un certo appassionamento, perché non c'è mai stata una forma di richiesta di un atto di sottomissione, lealismo, alleggeance come condizione per essere mantenuti lì. E che quelli che erano ossessionati da quest'idea erano più realisti del re, quelli se ne fottevano proprio. A loro interessava che non ci fossero nella stiva sconosciuti ignoti. L'idea che se avessero sgarrato si ritrovavano un'azione diretta, che invece di essere un numero che erano, magari era di 1500 persone. Ma che, dico subito, io allora non ci credevo che se fosse andata così ci sarebbe stata un immenso Kairos e un'insurrezione in Francia, perché se no dovrei fare un'autocritica. E alcuni probabilmente poi hanno cambiato idea, vedevano giustamente come questo semplice fatto di fuoriuscire dalla selva oscura come una forma in qualche modo di sponda a una sorta di regolazione, di controllo di popolazioni. È evidente che questa politica, che proprio tendeva a non accedere a un'estradizione materialmente eseguita, è stata nominalmente sconfessata, è stata, diciamo, anche tradita in alcuni casi, uno dopo l'altro. Ci furono dei compagni che furono espulsi in paesi africani, non mi ricordo che era un'estradizione mascherata, ci sono stati degli strappi, è strano, ma su centinaia di persone, e almeno un centinaio di persone passate sotto la procedura estradizionale con l'arresto, e cominciò col caso mio, col caso di una compagna operaia di Milano, Maria Grazia Barbegato, che diventarono casi pilota. Ma l'unico materialmente, proprio lui, che devo dire è stato uno di quelli che hanno inteso questa nostra etica del tutti e ciascuno in modo più pieno, preso e mandato a crepare nelle patrie galere italiane dalla Francia, è stato Paolo Persichetti nel 2002. Vedendola un attimo da un punto di vista soggettivo, per esempio, troviamo, ma proprio noi appena arrivati, che si era formato un comitato 7 aprile, ma veramente di tutte brave persone, un po' ceto intellettuale, in cui però ti sentivi accolto come una delle vittime del 7 aprile, di questo orrore, e perciò stesso supposto innocente, ingiustamente accusato. Tu quando capisci un po' così ti viene voglia, no? Cercare di smontare questa cosa, che francamente per alcuni di noi era proprio difficilmente sopportabile, perché anche un sacco di gente ben intenzionata, però la vulgata che gli era arrivata era quella del Manifesto, quella di Antigone Prima Maniera. C'era questa vulgata che in termini legulei, diciamo, giuridici, si chiama proprio il sostanzialismo. E chi è, come non è, il tipo d'autore, è quell'essenzialismo, no? Per cui sei rosso, comunista, eccetera, e quindi sei colpevole. Tutte cose che conosciamo, no? E grosso modo c'è il discorso di quello in qualche modo per essenza, non so bene perché, come comunque presunto innocente, o comunque che bisogna dire così, e mischiare il fatto che magari è un grande violinista, cazzo c'entra? Ecco, e da questo punto di vista smontare questa cosa era difficile, perché c'era come il ricatto, ma questa è una posizione moralista. Allora lì tutto quello che poi riuscimmo a fare è che dopo questo lungo braccio di ferro e cose, alla fine la cosa fu tale che io di solito non sono disfattista, ma insomma questo comitato 7 aprile trovò che tanto valeva sciogliersi, che mi sembrava un buon risultato. Si creò ad un certo momento un aggregato che in realtà era un'assemblea degli italiani, era un porto di mare che si riuniva in un centro dove c'erano poi tutte le associazioni dei rifugiati, quelli un po' riconosciuti, cileni, polacchi, e allora si chiamava Sede Team, e lì c'erano queste assemblee, che è una storia anche di cose psicodrammatiche, eccetera, di ogni genere, ma al tempo stesso non è vero che eravamo tutti. C'erano altri compagni che ritenevano, io ho sempre rispettato, ritenevano proprio di stare invece in totale deep immersion o in clandestinità, altri in una forma di mezzo. In tutto questo, con le unghie e coi denti, si è riusciti. Gli episodi adesso li devo proprio strozzare quando mi vengono in mente, se no, grosso modo, io devo dire che trovo questa posizione che avevamo formulato come frase finale di quello che dopo mesi di battagliamenti avrebbe dovuto essere il documento costitutivo, poi lo fu, di questa associazione fra italiani, perché lì per esempio quelli dice associazione degli italiani, e noi no, fra italiani, degli italiani, parli a titolo di tutti, però la frase finale che avevamo formulato era: e dunque asilo de facto, informale, non de iure, non rispondevamo ai requisiti che la Convenzione di Ginevra stabilisce, articolo 1, no? Per l'asilo politico, quello che poi ti danno il passaporto da apatride, che puoi andare negli altri paesi, non nel tuo. Questa frase finale che diceva quel po' di asilo precario, cioè, che poi era continuamente messo in discussione, ma anche perché c'erano i colpi di mano, dipendeva dai funzionari in quale prefettura capitavi, e quindi noi la cosa era asilio precario, così è, ma uno indivisibile, incondizionato, vale a dire, c'è un'espressione francese che è pour tout un chacun, per tutti e ciascuno, e questa è stata, diciamo, la divisa praticata tenacemente da un pugno di 20, 30, 40 persone con i turnover, gente che andava, che tornava, che rientrava, però in fondo è riuscita anche con quella pratica dei mercoledì al Palazzo di Giustizia, eccetera, a poi essere in realtà quella che si è affermata. Questa cosa di tutti e ciascuno, poi si può discutere, prese una forma, il gruppo di iniziativa contro il carcere per l'amnistia, poi tutta la storia molto discussa, discutibile, compresi delle cose, un po' di compromesso della storia, per esempio di pensare alla presentazione di una legge di iniziativa popolare di indulto e d'amnistia, con un discorso poi di dire noi pensiamo quello che pensiamo delle elezioni, dell'alienazione elettorale. Però detto questo, questa cosa qui che singolarmente può salvare da un ergastolo, certo poi c'è l'ergastolo sociale, ma insomma dall'ergastolo materiale. E siamo come d'accordo pure a dire, ma se c'è gente che nelle liste più diverse si presenta con l'impegno di battersi perché venga fatta questa, allora sembrava meno impossibile che adesso. Tutte cose altamente discutibili, che molti compagni per i punti di vista più diversi e anche opposti vedevano come il fumo agli occhi, ma io rispettavo, devo dire, noi, chi la vedeva come il fumo agli occhi, poi magari ha cambiato idea, poi ha conosciuto di che si trattava, poi è per un atteggiamento, se vuoi, di integrità e purezza, di non compromissione totale, chiamiamola di principio, anche su cui potevamo discutere accanitamente. Non è la stessa cosa di chi la vede come il fumo agli occhi perché pensa gli possa portare una qualche danno sul piano, ma manco solo della, ma proprio della rispettabilità, quando nel, capisci che voglio dire? Andata come è andata, ma ci sono stati dei momenti anche chiavi, proprio dei momenti della verità, e devo dire, in mezzo a tutto questo c'è una ritornanza, ma nelle forme più diverse, e secondo me è anche una trappola sul piano della opportunità di chi la pratica alla lunga, introdurre l'elemento sostanzialista del tipo dell'innocente. Non posso impedirmi dal dire che l'uovo del serpente sta là, e delle volte mi chiedo, ma come della gente che ne sa tanto più di me, questa cosa così semplice non l'ha capita, perché c'è sempre una scivolata terminologica, c'è sempre una cosa, e devo dire questo, questa figura semplice, no? Il contadino nella metropoli, cioè di un Gallinari, e non è moralismo o mitologia, che non si è mai lasciato estorcere una confessione di innocenza. Alla fine, che poteva crepare in carcere perché la vox populi di chi era, che era stato uno degli esecutori di Mo. Poi viene fuori tutto, cioè, e i giornalisti che vanno dicono, scusi tanto, ma lei perché non l'ha detto che non era lei? Mica accusava nessuno. E lui dice, ma non lo dico nemmeno adesso. Viene fuori, si sente questa sorta di atteggiamento esterrefatto e estenuato che dice, ma insomma, ma sta storia non finisce mai. Uno potrebbe dire, oggi restiamo dentro questa riproposizione infinita, no? Di una specie di memoria artificiale vendicativa, quando si dice la vendetta dello Stato, dice, ma non finisce mai. Io non credo a una specificità italiana, che ci sia sempre una qualche sottilissima razio. A volte c'è una consistenza proprio del delirio, come delirio, che materialmente agisce e a cui è difficile attribuire una qualche, pur tra virgolette, diabolica astuzia. Oggi ci troviamo che è d'attualità, diciamo, da dopo quell'immagine di Ciampino, un'immagine assai orrenda, no? In cui si vede qualcuno, chiunque si trattasse, no? Che avanza un po' come in uno stato secondo, attorniato, e che viene poi accolto da due figuri dietro dei trespoli, uno travestito da poliziotto e quell'altro da secondino, e che cominciano a concionare, esalando fiele. Quello abbigliato da secondino era, se possibile, ancora più orrido, perché come una repubblica pagliaccesca che ci si fa sopra i selfie, quello abbigliato da secondino, il signor ministro della giustizia Bonafede. Quella scena, che alcuni non hanno potuto esimersi dal definire come scena orrida, a quella scena fa seguito in loco quello ministro degli interni del momento, uomo forte che era Salvini, che dice: e adesso passiamo agli altri. In questa situazione arriva, dopo qualche tempo, che degli uomini, insomma, sbirri, arrivano in un paese della Britannia ad aggrinfiare la vita di Vincenzo Vecchi. E la reazione anche di gente du commun, come dicono i francesi, della vita comune, no, in questo, è di dire: ma questi che vogliono? In nome di che? È in nome di quello che è un nuovo dispositivo, cioè nuovo nel 2004 quando è stato instaurato dal trattato intereuropeo, insomma, da una serie di paesi, che ha sostituito il, virgolette, campo dell'estradizione con il mandato europeo di arresto, cioè il passaggio a una rimessa diretta che si vorrebbe tendenzialmente pressoché automatica, per cui arriviamo tendenzialmente al capolinea, no? La mitologia sarebbe che sull'intera superficie del globo terracqueo, con le geolocalizzazioni, tutte queste cose, eccetera, chiunque fosse prendibile in qualsiasi momento, questo è il punto d'arrivo, no? In parallelo, negli stessi giorni, c'è un'altra cosa invece, il ritorno di un gruppo, un insieme di donne, di uomini, eccetera, che fanno parte di quest'altra cosa reale, ma anche di un fantasma che proprio sembra quasi non permettere i sonni di magistrati, giornalisti, vittimolatri, vittime stesse inchiodate a questo ruolo, eccetera, fin tanto che non si compia questa sorta di morte di sostituzione, che è in qualche modo che qualcuno venga materialmente, con schiavettoni eccetera, passando per aerei, tunnel, storie, messo dentro un posto immaginato come una gabbia, dove quello lì deve stare fino alla morte, cioè una specie di condanna a una morte quotidiana, prolungata, agonica. Alla fine la cosa si assesta su una lista di un certo numero di persone, 14, diventate 13 perché nel frattempo uno, Rico Vilimburgo, che era in una lunga fase terminale di un cancro terribile, poi ha pensato di suicidarsi, e quindi adesso 13. Il quadro da cosa è fornito? Dal fatto che tutta la materia della riconsegna, dell'estradizione, del trattamento dei corpi è, per quanto riguarda le estradizioni, dopo che per tanto tempo il quadro di riferimento erano i trattati bilaterali tra uno Stato e l'altro, poi comunque da vari decenni aveva come riferimento la Convenzione europea di Strasburgo del 57 sulle estradizioni. Questo era un riferimento. Nel 96 questa convenzione viene sostituita, cioè diviene caduca, non è che delle parti verranno mantenute, delle altre modificate, da un trattato multilaterale, quindi una convenzione tra numerosi paesi dell'Unione Europea, segnatamente tra quelli più del centro, che è l'Unione Monetaria, eccetera, non tutti, che è la Convenzione di Dublino. Nota per altri motivi rispetto all'arrivo degli immigrati e a dove vengono registrati o no, dublinati, non dublinati. Un bel po' di paesi aderiscono subito, la firmano e ratificano. La Francia mantiene alcune riserve, e quindi entrerà nel club, la firmerà, la ratificherà nel 2005 con alcune riserve che possono essere sempre successivamente accampate. L'Italia, per motivi vari, non aveva aderito, e in realtà quasi tutti i governi che si erano succeduti avevano in calendario questa cosa, ma forse ognuno ci aveva qualche motivo per cui non era proprio assatanato, no, per mantenerla. Viene rimessa in calendario e probabilmente Salvini e la Lega si impuntano e viene votata all'unanimità. Viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, credo alla fine di giugno o di luglio, non se ne parla molto e può diventare operativa il 5 novembre. Da quel momento c'è come una licenza di acchiappanza, di uccidere, di cose, eccetera. Rispetto alla Convenzione del 57, il principio è che c'è un paese richiedente e un paese richiesto, no? Allora, precedentemente si prevedeva che il paese richiesto facesse valere i tempi della, che negli altri paesi si chiama prescrizione della pena, da non confondere con le prescrizioni dei fatti, quelle giudiziarie, in vigore nel suo spazio di sovranità. Nella terminologia del diritto in Italia viene chiamato estinzione, cioè l'estinzione della pena, cioè dell'eseguibilità della pena. Quindi nella fattispecie la prescrizione della pena in Francia per qualsiasi tipo di reato, poi c'è l'eccezione dei, virgolette, definiti crimini contro l'umanità, eccetera, era a 20 anni. Mentre in Italia era a 30. Questo passaggio significa che tutta una serie di persone, di compagni, compagne, come di fuggiaschi, di latitanti, agli occhi di esuli, di come ognuno si vuol chiamare, che erano scampati al MAE mandato di arresto europeo, che il carattere retroattivo, stiamo parlando dell'epoca dei fatti, dell'applicabilità del MAE, si era arrestato al 93. Ecco, chi era scampato a quello e poteva pensare, insomma, di star fuori, no, si ritrovava di nuovo estradabile. Tutto questo, boh, che si fa? Si sfoglia la margherita. Uno poteva solo pensare, chissà cosa suggerirà l'algoritmo. Perché poiché l'ossessione poi elettorale è la ratio finale, se l'algoritmo segnala che alla fine non è che vengano fuori chissà quali pacchetti di voti perché si arranfa la vita di questo o di quell'altro, non si sa bene, forse si può esitare. Dunque può andar bene o può andar male, e devo dire che c'era, a mio parere, insomma, anche da vedere le cose pessimisticamente, anche da trovare il modo, non so come, ma di mettere della sabbia in questo meccanismo, giocarsi proprio come sassi, come corpi, come quello che capita, insomma. Toute cette histoire, eh bien, on peut...